Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Buona domenica anche a tutti quelli che ci stanno seguendo tramite il sito vaticannews.va, c'è l'app dedicata e naturalmente potete ascoltare tutte le trasmissioni anche in podcast. E io vi ricordo come fare per poter intervenire, essere protagonisti in questa trasmissione: 335 12 43 722 è il numero per poter mandare i vostri WhatsApp, i vostri SMS, oppure potete utilizzare anche la mail rv che sta per Radio Vaticana Italia, @spc.va. E io saluto di nuovo chi ci sta accompagnando in questo percorso di risposte, che sono risposte alle vostre domande. Dom Donato Ogliari, abate di Monte Cassino, benvenuto e grazie ancora per essere con noi.
Grazie Federico, un cordiale buongiorno a te e a tutti coloro che in questo momento ci stanno ascoltando.
Le domande che sono arrivate sono state diverse, io ne ho selezionate due perché sono due domande che hanno bisogno, avrebbero bisogno di un convegno l'una, però cerchiamo naturalmente di dare soddisfazione a tutte quelle persone che in più volte hanno mandato questa prima domanda. L'importanza della confessione, quindi una persona ha chiesto: può spiegare Don Donato l'importanza della confessione e come ci si prepara ad essa? E l'altra domanda è: vorrei conoscere meglio l'utilità del direttore spirituale. Noi l'abbiamo accennata la scorsa volta, nella scorsa trasmissione, ecco, però questo radioascoltatore vorrebbe sapere appunto l'utilità e immagino anche come scegliere il direttore spirituale. Io inizierei dalla prima, Don Donato, perché è una domanda che in realtà ne contiene due: l'importanza della confessione e come ci si prepara alla confessione.
Certamente, come dicevi poc'anzi, ci vorrebbero due convegni per entrambe le domande, ma ci limiteremo in maniera molto sintetica a dire quello che può essere utile non solo per i nostri radioascoltatori, ma anche per noi che queste realtà viviamo nella nostra vita di ogni giorno come credenti in Cristo. La confessione, o sacramento della penitenza o della riconciliazione come è conosciuta, è intimamente legata al nostro cammino di conversione. E già solo dicendo questo diciamo quanto la confessione sia importante per noi, perché il cammino di conversione è qualcosa che ci tiene impegnati per tutto l'arco della nostra esistenza. Non c'è un momento della nostra vita in cui possiamo dire ormai siamo arrivati, ormai siamo, diciamo così, discepoli perfetti di Cristo. No, fino all'ultimo nostro respiro abbiamo bisogno di mantenere questa adesione della nostra vita a Gesù viva. E il sacramento della confessione viene incontro alle nostre fragilità, alle nostre debolezze. È vero che la pratica di questo sacramento, ecco, conosce oggi una crisi molto vasta, che è soprattutto dovuta all'offuscamento del senso di Dio. È offuscamento che, diciamolo francamente, tocca anche la vita di noi credenti. E quando Dio perde di importanza o viene in maniera pratica estromesso dalla nostra vita di tutti i giorni, ne consegue che anche il senso del peccato viene meno, viene offuscato, perché possiamo parlare di peccato e dunque di conseguenza di confessione dei nostri peccati solo in riferimento a Dio. E allora, parlando di peccato, intendiamo, permettimi di esprimermi così, ecco, una ferita che noi abbiamo inferto al nostro rapporto con Dio e nello stesso tempo a noi stessi, alla nostra realizzazione umana e cristiana e anche agli altri, perché anche quando c'è un peccato che potremmo per esempio definire semplicemente personale, nel senso che riguarda me, in realtà non riguarda mai solamente me, riguarda anche coloro che mi stanno attorno, oltre che Dio, perché si riflette inevitabilmente attraverso il mio atteggiamento e il mio modo di relazionarmi anche sugli altri. Ecco, quindi ben importante è mantenere vivo questo rapporto con Dio davanti ai nostri occhi, altrimenti più che peccato si parlerebbe di rimorso, di coscienza o senso di colpa, ecco, ma questa non è ancora l'esperienza del peccato secondo il suo significato biblico, cristiano, dove, lo ribadisco, ecco, è possibile parlare di peccato quando c'è questo rapporto con Dio, questo riferimento a Lui. Certo, sarebbe lunga e sarebbe anche bello, del resto, ecco, ritornare per esempio alla Sacra Scrittura e capire, ecco, come questo viene presentato, come il peccato, l'esperienza del peccato viene presentata attraverso la storia della salvezza. Ma facciamo un riferimento fondante dal quale poi tutto proviene. Conosciamo tutti l'episodio della Genesi in cui i nostri primogenitori, Adamo ed Eva, che erano stati creati in immagine e somiglianza di Dio, ecco, decidono di interrompere questa comunione con Dio, di disobbedire a Lui, di contrapporsi a Lui. Ecco, al di là del linguaggio immaginifico che il libro della Genesi utilizza per descrivere questa interruzione del rapporto comunionale con Dio attraverso quello che noi conosciamo come il peccato originale, ecco, quello che è importante riconoscere per noi credenti, che quell'evento ha segnato la storia dell'umanità, che da allora, decaduta attraverso il peccato primordiale, cioè il peccato originale di Adamo ed Eva, ha intaccato tutti noi, per cui ogni peccato che noi commettiamo, ecco, si configura come una disobbedienza a Dio, una ferita, come dicevo prima, alla comunione e al rapporto di amicizia che Egli desidera instaurare con noi, e nello stesso tempo anche una mancanza di fiducia nella sua bontà e nella sua provvidenza di Padre e di Creatore. Però, e questo è il bello, Dio non si arrende. Il suo amore, a differenza del nostro, è un amore fedele. La sua misericordia non conosce limiti. Come lo stesso Gesù dirà a Nicodemo, Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Ecco dunque Dio Padre che invia il figlio suo Gesù, come uomo tra gli uomini, perché attraverso la sua mediazione redentrice possa testimoniarci l'amore infinito e misericordioso di Dio Padre, anche per noi peccatori. L'iniziativa è tutta di Dio, è ovvio, che manda il suo figlio proprio per dirci, anche se l'uomo ha scelto attraverso Adamo ed Eva di interrompere questo legame di comunione, io voglio continuare ad amare questo essere umano che è uscito dalle mie mani. Ecco, questa è la cosa bella che in qualche modo dovrebbe risplendere sempre dinanzi ai nostri occhi, anche quando facciamo l'esperienza del peccato, anche quando ci sentiamo lontani da Dio. Del resto Gesù stesso, se andiamo a sfogliare le pagine del Vangelo, ecco, ha sempre dato prova, ecco, di questa verità. Pensiamo ad esempio al fatto che andasse volentieri a mangiare con i peccatori, scandalizzando non poco gli scribi, i farisei, i dottori della legge, eccetera, ma lo faceva proprio per testimoniare questo grande amore di Dio anche verso coloro che in qualche modo erano considerati un po' i reietti e i proscritti della società, non solo religiosa ma anche civile. Li andava a ricercare apposta per dire come l'amore di Dio non si ferma di fronte a nessuna esperienza di lontananza o di rottura di comunione e di amicizia con Lui. Ma poi soprattutto, ecco, ha dimostrato di possedere il potere divino di rimettere i peccati. Un unico esempio, quello molto noto che tutti conosciamo, il miracolo del paralitico che viene calato dal tetto. Ecco, Gesù cosa fa di fronte a quell'uomo? Ecco, dimostra questo potere di legare e di sciogliere, e gli dona non solo la guarigione fisica, ma gli rimette anche i peccati, cioè la guarigione spirituale, che è quella poi che passerà anche ai suoi apostoli, ai suoi discepoli. Questo potere lo trasmetterà loro, lo leggiamo per esempio nel Vangelo di Matteo, il capitolo 18, dove parla diversi modi della vita della Chiesa, ecco c'è anche questo episodio in cui Gesù dice ai suoi: in verità io vi dico, quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Promessa che egli realizza dopo la sua risurrezione, quando apparendo ai suoi discepoli trasmette loro questo potere di rimettere i peccati. Le parole che dice loro sono proprio queste: ricevete lo Spirito Santo, coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Quindi da una parte c'è la volontà di Dio di guarirci dalle nostre colpe, dalla nostra lontananza, spesso provocata, anzi sempre provocata da noi nei suoi confronti. Una volontà che conosce la nostra situazione di creature, sempre esposta alle lusinghe del peccato. Dio sa che siamo fragili, sa che siamo dei giunchi che si piegano ad ogni colpo di vento, e proprio per questo non cessa mai di venirci incontro, offrendoci continuamente la possibilità di essere perdonati. E dall'altra, ecco, c'è questo sacramento posto nelle nostre mani, sacramento della penitenza o riconciliazione, affidato ovviamente ai ministri ordinati della Chiesa, ecco, che ci permette di ricostituire quel legame che era stato infranto.
E c'è anche un modo per fare la confessione, perché il nostro radioascoltatore ci chiedeva proprio questo nella seconda parte di questa domanda: come ci si prepara alla confessione? Perché molto spesso si vedono persone che magari vanno di fretta, entrano di fretta in chiesa, vanno direttamente dal confessore, chissà se c'è stata una preparazione. Una volta c'era distribuito nelle parrocchie un foglio con l'esame di coscienza prima della confessione, no? Ed sarebbe bene farlo, ecco. Ma come ci si prepara in modo veramente corretto?
Come dicevi giustamente, c'è una preparazione immediata, il cosiddetto esame di coscienza, nel quale si entra molto spesso anche con l'ausilio di questi strumenti che vengono ancora oggi in molte parrocchie messe a disposizione, non ovunque, ma spesso lo si incontra soprattutto nei santuari o nei luoghi che sono deputati proprio al sacramento della riconciliazione, eccetera. E questi sono certamente un aiuto, ecco, perché permettono di entrare nel vivo della nostra esperienza di credenti, evidenziando quegli aspetti sui quali abbiamo magari un po' inciampato, siamo stati troppo, come dire, superficiali, oppure nel caso di peccati gravi, mortali, dove veramente, ecco, ci siamo allontanati da questa amicizia con il Signore. Quindi l'esame di coscienza, diciamo così, immediato è importante per valutare la nostra posizione davanti a Dio, ma sarebbe interessante che questa preparazione avvenisse anche in maniera un po' più remota e non semplicemente quei 5-10 minuti in cui si aspetta il proprio turno davanti al confessionale. Ecco, per esempio, si può aprire la Sacra Scrittura. In questo nel rituale della confessione, ecco, c'è una vasta gamma di letture bibliche, basterebbe chiederlo ai sacerdoti, ecco, leggere un brano della scrittura che ci aiuti ad evidenziare, ecco, quello che non va dentro di noi, a riconoscere i peccati che abbiamo commesso, come diciamo ogni qualvolta recitiamo il confesso, sono peccati in pensieri, in parole, in opere. E poi ci sono anche le omissioni, che molto spesso noi, scusami il gioco di parole, omettiamo, ma anche le omissioni sono dei peccati, cioè il bene che potevo fare e che non ho fatto, non semplicemente il male che ho compiuto. Ecco, peccati che poi possono essere gravi o leggeri, compiuti con piena responsabilità o per fragilità o talvolta per inavvertenza. Ecco, questa valutazione, questo riconoscimento, come dicevo, non dovrebbe occupare però solo quella manciata di minuti che precedono il nostro incontro con il confessore. Andrebbero già, come dire, fatte quotidianamente. Una volta si insegnava a fare l'esame di coscienza alla fine di ogni giornata, e quello era proprio il momento per verificare il nostro cammino, la qualità della nostra sequela di Gesù e anche per vigilare su di esso, perché è il momento in cui, accorgendosi di quel che poteva andare meglio, ecco, può essere uno sprone per il giorno che verrà, ecco, ad impegnarci di più su quel particolare punto, altrimenti il rischio della superficialità, ecco, invade un po' il nostro cammino di credenti. E quindi insisterei anche sulla preparazione, come dicevo, anche un po' remota, fatta quotidianamente, ecco, fare un po' il punto della situazione alla sera, magari prima di ritirarci, dedicare qualche minuto, ecco, alla preghiera e all'interno di questa preghiera valutare il corso della nostra giornata. Mi ero proposto di impegnarmi maggiormente in questo punto, non ce l'ho fatta, ecco, oppure in quest'altro punto, ecco, ho dato prova di una crescita spirituale del mio cammino, ecco, valutare gli aspetti positivi oltre che quelli negativi per, come dire, monitorare, ecco, le tappe quotidiane del nostro cammino di sequela di Gesù e per arrivare poi al momento in cui ci presenteremo davanti al confessore, ecco, con una preparazione che sia, se non piena al 100%, che sia comunque cosciente di quello che abbiamo vissuto.
Andiamo alla seconda domanda, perché anche la seconda domanda è una domanda intrigante. Vorrei conoscere, dice questo ascoltatore, l'utilità del direttore spirituale. Io però prima di farti dire l'utilità ti farei dire che cos'è il direttore spirituale, perché molto spesso non si conosce, ecco, è un po' scomparso dal nostro orizzonte anche di cristiani, immagino.
Sì, ahimè devo dire è un po' scomparsa questa figura dall'orizzonte, nel senso che non vi si ricorre così abitualmente come forse si faceva in passato, certo c'è anche una scarsità di sacerdoti rispetto a prima e soprattutto i sacerdoti sono presi da mille impegni e spesso fanno fatica a trovare non solo il tempo per la direzione spirituale, ma anche per mettersi nel confessionale, ecco, diciamolo chiaramente, è vero, molto spesso questo si verifica un po' nelle nostre comunità cristiane. Ma l'utilità del direttore spirituale, che io preferirei, come credo di aver già detto anche in una delle nostre trasmissioni, chiamarlo accompagnatore spirituale, come oggi del resto si preferisce definire quello che una volta si chiamava direttore spirituale, è colui o colei, perché ci sono anche le accompagnatrici spirituali, non dimentichiamo, questo non è solo il compito del ministro ordinato, del sacerdote, ci sono anche, per esempio, nel campo delle religiose, ecco, sorelle che si mettono a disposizione per questo ministero fraterno dell'accompagnamento, che è un ministero di affiancamento a qualcuno che chiede di essere accompagnato, aiutato nel suo cammino di fede. E questo è importante da chiarirlo, non è l'accompagnatore a scegliere l'accompagnato, ma viceversa, è costui che chiede di essere aiutato e fortificato nel suo cammino di credente. Ecco, in altre parole, l'accompagnamento non può essere imposto, nasce spontaneamente dalla richiesta di colui o di colei che desidera essere accompagnato o accompagnata e quindi è importante l'atteggiamento interiore di colui che vuole essere accompagnato, perché questo è decisivo. Se non c'è questo, non c'è accompagnamento. Permettimi di citare, anche se fuoriesce dalla nostra tradizione biblica cristiana, un detto della sapienza indù che recita così: quando il discepolo è pronto, compare il maestro. E solo allora è possibile all'accompagnatore farsi guida e aiutare il discepolo a far venire alla luce la verità su se stesso. E questo io l'ho sperimentato, mi permetto di condividere questa esperienza di prima mano, l'ho sperimentato io stesso nel corso degli anni, perché tante volte anche nei nostri ambienti c'è un direttore o accompagnatore spirituale ufficiale, che viene nominato dall'alto e al quale tutti debbono fare riferimento. Ma poi il problema è che non tutti si sentono non tanto di scegliere, perché magari in alcuni contesti non hanno la possibilità di sceglierlo, ma di entrare in empatia con l'accompagnatore o l'accompagnatrice. Questo, ecco, lo ribadisco, è un dato molto importante, anzi direi, lo ripeto, è l'aspetto decisivo, perché se non c'è questo, l'accompagnamento non porta poi i frutti desiderati, rischia di essere qualche cosa di formale che deve essere fatto, ecco, ma che non aiuta effettivamente colui che ha richiesto di essere aiutato nel suo cammino di fede. Dall'altra, ecco, è anche importante la qualità di questo accompagnamento, che al di là della competenza, della professionalità, che pure sono importanti, alcune doti come il retto giudizio da parte di chi accompagna, la conoscenza dottrinale, ovvio, la prudenza, un'altra virtù importantissima, qualche elemento anche di psicologia, oggi non fa male, anzi, ecco, sono tutte cose importanti che se l'accompagnatore le ha, è tutto di guadagnato, perché vanno ad incidere positivamente sul servizio che egli offre. Ecco, però non è ancora la cosa più importante, la cosa che maggiormente conta è proprio la disponibilità profonda da una parte e dall'altra di portare avanti questo cammino. E questa disponibilità profonda nasce dal desiderio di far parlare lo spirito che è presente nel cuore dell'accompagnato. Ecco, questo è importante, altrimenti non sarebbe direzione o accompagnamento spirituale, perché ciò a cui si mira è proprio far venire fuori quei suggerimenti che lo spirito vuole dare a quella persona in quel momento, in quel determinato tratto del suo cammino esistenziale. Questo è un dato molto importante, altrimenti l'accompagnatore o l'accompagnatrice rischia di dire cose che magari sono sue, ma che non vanno a incidere nel tessuto vivo esistenziale di chi ha davanti e soprattutto, ecco, nel suo cammino di fede. E già da questo, ecco, ci si rende conto come guidare o accompagnare un fratello o una sorella nella fede non sia un compito facile, anzi un compito gravoso. Il nostro Santo Padre Benedetto lo dice in primo luogo all'abate, che deve rendersi conto che guidare le anime non è una cosa come fare una passeggiatina, anzi per la quale dovrà rendere conto a Dio. E soprattutto perché noi dobbiamo essere strumenti, chi accompagna deve essere strumento trasparente dell'amore del Padre, deve essere in grado di uscire da se stesso, in qualche modo di espropriarsi per venire gratuitamente incontro all'altro e donarsi a lui, aiutandolo a far venire fuori le bellezze che il Signore gli ha messo in cuore, senza chiedere nulla in cambio, senza pretendere qualche cosa. Deve essere proprio un rapporto che celebra la potenza gratuita dell'amore. Lo dico perché a volte, ahimè, si sente dire, ecco, che si inoculano poi secondi fini in questo rapporto tra accompagnatore e accompagnato o accompagnata. Pensiamo a certe forme malsane di pressione psicologica esercitate su colui o colei che è accompagnato. È chiaro che in questo caso non c'è un vero accompagnamento spirituale, non c'è fin dall'inizio, perché tutto deve essere impostato sulla gratuità dell'amore, che solo può stabilire questo accordo profondo tra l'accompagnatore e l'accompagnato.
Don Donato, quali sono i frutti che porta questo accompagnamento spirituale? Perché molte persone si staranno domandando: beh, ma io sono laico, forse questa è una cosa che va bene per i sacerdoti, non per me, per i religiosi, eccetera, eccetera. In realtà, quali sono i frutti che possono ottenere le persone che hanno una, diciamo, direzione spirituale, un accompagnamento spirituale?
Beh, i frutti ovviamente sono vari e dipendono dalle situazioni che l'uno o l'altro vive, nel contesto in cui conduce la propria esistenza, vive, lavora, soffre, gioisce, eccetera. Quindi non è una realtà riservata ai religiosi o ai preti o a coloro che hanno il tempo, ecco, di pensare a queste cose. In realtà riguarda tutti i credenti, tutti i battezzati, perché tutti sono chiamati a scoprire nella propria vita la volontà del Signore. E però abbiamo appunto bisogno di un occhio esterno, di qualcheduno che dal di fuori in qualche modo, attraverso questo rapporto libero, sereno, armonioso di scambio, possa davvero far venire fuori le cose più belle di me e qualche volta anche quelle meno belle, ma sempre in vista, ecco, di una presa di posizione maggiore nei confronti della mia fede e della testimonianza che sono chiamato a dare nel mondo. Quindi scoprire un po' qual è il disegno di Dio su di me, che ad esempio porta ad evitare, a rinunciare, ecco, a quella dispersione provocata molto spesso in noi dalla molteplicità di desideri non costruttivi o che sono espressione di capriccio. Ecco, l'accompagnatore spirituale ci aiuta a cogliere quel nucleo originario attorno al quale trovare la nostra unificazione interiore, proprio per liberare e dare spazio ai desideri più belli, più veri, quelli che contribuiscono al nostro vero bene e a quello altrui. Questo è un ambito, è vero, particolarmente delicato, anche perché lo tocchiamo con mano un po' tutti, anche al di fuori del contesto specifico dell'accompagnamento spirituale. Ecco, quello che riusciamo a conoscere di noi stessi è solo la punta di un iceberg, il più è spesso la parte più minacciosa del nostro io, sfugge alla nostra attenzione, al nostro monitoraggio. Quindi qualcheduno dall'esterno che abbia anche questa capacità e questa sensibilità di far emergere, ecco, il meglio, ma qualche volta anche quello che non è tanto bello e che vorremmo che non emergesse, ma che ci è utile, ecco, per ritrovare sempre di più quel nucleo attorno al quale costruire in maniera autentica la nostra vita di fede. E poi ci sono tutte quelle esperienze quotidiane, uno magari può avere difficoltà, ecco, con qualche persona, non riesce a liberarsi, come dire, da quel senso di rancore che ha verso qualcuno, magari per qualche offesa ricevuta. Ecco, se ci si abbandona solo alle proprie emozioni, ai propri sentimenti, non si uscirà mai da questo circolo vizioso. Ecco, allora l'aiuto dall'esterno, supportato ovviamente dalla grazia del Signore, che può aiutare a guardare con occhi diversi quella relazione. E via di questo passo, nel campo lavorativo, in altri contesti nei quali magari facciamo difficoltà a dare la nostra bella testimonianza di fede, un aiuto dall'esterno, un accompagnamento ci offre quell'incoraggiamento necessario e anche quella consolazione, ecco, spirituale, che, di cui a volte abbiamo bisogno, non è vero, ecco, che ci permetta di non venire meno al nostro compito di testimoniare la bellezza del Vangelo di Gesù.
Bene, allora io non ho altro tempo, ma insomma riprenderemo se i radioascoltatori vorranno far domande anche a questi temi. Ringrazio Don Donato Ogliari, abate di Montecassino, per essere stato con noi e lo invito alla prossima trasmissione. Intanto vi ricordo che potete mandare i WhatsApp, le domande, al 335 12 43 722. Don Donato, grazie ancora per la sua disponibilità.
Grazie a te, come sempre grazie a chi ci ha ascoltato e buona domenica a tutti.
E noi ci diamo appuntamento con Don Donato Ogliari alla prossima settimana, domenica prossima.
Hashtag Pop Theology.